Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Dopo quasi un mese di assenza, torna il podcast a tema sportivo ed è amarissima questa puntata. È veramente brutto registrare oggi perché nella giornata di ieri l'Italia ha mancato per la terza volta consecutiva la qualificazione al Mondiale. Siamo usciti contro la Bosnia, una mancata qualificazione assolutamente meritata, perché l'Italia nella partita di ieri non ha mai dato l'impressione di poter essere più forte, di poter vincere la partita contro la Bosnia, complice anche un'espulsione molto precoce di Bastoni arrivata al 40esimo del primo tempo. Ma avremo modo e tempo di parlare dell'ennesima figuraccia della nazionale italiana nell'ultima parte della puntata. Nella prima parte della puntata invece parliamo della faccia bella dello sport italiano, dello sport italiano che ci sta regalando tantissime soddisfazioni, quindi parliamo di tennis, ovviamente il protagonista non può che essere Jannik Sinner, e parliamo di motori perché sono ricominciate nel frattempo le stagioni di MotoGP e Formula 1 e l'Italia sta regalando grandi soddisfazioni in entrambi gli sport. Nel mezzo parleremo di sport locale perché il Vicenza è finalmente arrivato in Serie B, ha finalmente ottenuto la promozione in Serie B, anche matematicamente. Abbiamo commentato la volata meravigliosa della squadra veneta che è riuscita anche matematicamente a raggiungere la qualificazione.
E si avvicina,
wow.
Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone, seconda vittoria consecutiva, arriva Oscar Piastri, l'immagine per il podio, Leclerc o Russell, Piastri ci va come il secondo, chi compare lì dietro? Compare la rossa di Charles Leclerc.
Partiamo quindi dai motori e partiamo dalla Formula 1. Abbiamo sentito in sottofondo la telecronaca di Carlo Vanzini che ha commentato la vittoria del Gran Premio di Suzuka in Giappone da parte di Kimi Antonelli. Seconda vittoria consecutiva per il pilota italiano, nonché seconda vittoria in carriera in Formula 1 per il pilota in sella alla Mercedes. Due vittorie straordinarie, quelle raggiunte in Asia da parte di Andrea Kimi Antonelli, la prima in Cina, la seconda appunto a Suzuka in Giappone. Due vittorie che certificano il talento di questo ragazzo che l'anno scorso è emerso solamente a tratti, ha avuto una stagione difficile ma era del tutto normale. Ricordiamoci che Antonelli l'anno scorso andava ancora a scuola, faceva le superiori come tutti noi, ha conseguito la maturità proprio l'anno scorso, aveva 18 anni, era la prima esperienza in Formula 1, aveva peraltro saltato le tappe intermedie di Formula 3 e Formula 2, quindi insomma era stato per lui sicuramente un passo importante che ha necessitato del tempo per poter appunto attecchire e per poter ambientarsi, e adesso Antonelli si è assolutamente ambientato e ha dimostrato che è alla Mercedes non per fare la comparsa ma per diventare il primo pilota. Quindi un Antonelli veramente straordinario, quello visto in Cina e in Giappone, che ha vinto entrambe le gare in maniera assolutamente meritata, dominando, riuscendo a essere il più veloce in griglia al sabato ottenendo pole position e il più veloce anche la domenica, vincendo le gare in maniera assolutamente meritata e con anche ampio distacco dalle auto dietro. Parlando invece della Ferrari, purtroppo siamo ancora qui a commentare una Ferrari competitiva sì, ma non abbastanza per poter lottare per le prime posizioni. Infatti ad oggi c'è un divario netto tra la Mercedes, complice anche un motore formidabile, e le altre scuderie. Al secondo posto in questo momento abbiamo la Ferrari, che è la seconda forza del mondiale, ma che comunque non sembra avere la forza necessaria per poter quantomeno limare il distacco che in questo momento sembra esserci con la Mercedes. E purtroppo, assolutamente purtroppo, perché la Ferrari è comunque una macchina competitiva, purtroppo però la questione motore in questo momento sembra essere difficilmente riparabile. Ciò nonostante, ci auguriamo che quando a giugno la Mercedes sarà costretta a cambiare power unit, perché sappiamo tutti la questione legata alla power unit della Mercedes che molti hanno considerato irregolare, a quel punto forse potrebbe essere l'occasione per le altre scuderie di limare un po' questa distanza, e magari per la Ferrari e le altre scuderie che sono in questo momento dietro alla Mercedes di portare degli aggiornamenti che possano un attimino migliorare la loro situazione. Per ora abbiamo Leclerc che è terzo nella classifica piloti, nella classifica mondiale dei piloti, 49 punti conseguiti fin qui dal Monegasco, e primo invece Kimi Antonelli, che davvero sta facendo benissimo.
Sì, comunque delle prime gare che ci stanno facendo vedere una Ferrari sicuramente migliore dell'anno scorso, anche per quanto riguarda Hamilton, che a Suzuka è vero è arrivato sesto, ma in Cina è arrivato terzo, ha praticamente fatto il suo primo podio,
sì, sì.
In Ferrari, e in Australia quarto, quindi comunque sempre tra le prime posizioni, e sembra anche più contento, sembra avere una macchina che lo soddisfa di più sicuramente di quella dell'anno scorso, e soprattutto Leclerc invece comunque ha fatto due terzi posti e un quarto posto, comunque è sempre lì a lottare dal podio. Speriamo che riesca a fare presto lo step di vincere qualche gara, perché comunque lo sappiamo benissimo, come talento, come tecnica, Leclerc è uno dei migliori in questa Formula 1. Quello che gli manca è un po' la tecnica, cioè la macchina e la strategia della Ferrari, ecco.
Sì.
Che molto spesso l'hanno penalizzato, ecco.
Sì, esatto. Purtroppo ogni anno sembra essercene una diversa, anche quando la Ferrari è competitiva c'è sempre una macchina che è riuscita a trovare nel corso dell'inverno quel qualcosa in più che poi le permette nel corso della stagione di essere un passo avanti rispetto alla Ferrari. Quest'anno sembra esserci riuscita la Mercedes, 2 anni fa era toccato alla McLaren, prima la Red Bull, prima ancora la Mercedes, quindi insomma la Ferrari sembra riuscire almeno sporadicamente a creare delle macchine competitive che però non sono mai sufficientemente competitive per poter dominare, il che è veramente un grande peccato. Però la stagione è appena iniziata, sono trascorse solamente 3 gare, quindi direi che è doveroso anche non trarre conclusioni immediatamente, ma aspettare ancora qualche gara. E tra l'altro sicuramente una Formula 1 rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, l'avevamo accennato già alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2025, una Formula 1 che cambia totalmente faccia, è iniziata l'era ibrida, infatti il motore quest'anno non è più principalmente alimentato dalla benzina, ma è un 50-50, quindi c'è sicuramente la componente della benzina, ma c'è anche la componente ibrida, il che non sta facendo assolutamente soddisfare almeno finora i piloti. Uno su tutti è Max Verstappen, che è probabilmente il pilota più forte in griglia almeno attualmente, 4 mondiali conquistati dal pilota olandese che l'anno scorso aveva regalato una rimonta veramente straordinaria che abbiamo commentato in tutte le sue sfaccettature, arrivando a sfiorare poi anche la vittoria del titolo al termine della stagione. Verstappen che però si dice particolarmente contrariato da questa Formula 1, dice di non divertirsi più, di non sentirsi più stimolato, dice di non sentire, non percepire più l'essenza del motorsport, quel brivido che solamente i motori possono regalare. Sembra averlo perso, e addirittura in alcuni frangenti, in alcune interviste, sembra lasciare intendere un suo possibile ritiro. Ovviamente ci auguriamo di no, perché per quanto Verstappen possa stare antipatico a noi tifosi italiani, dal momento che è brutto dirlo, però negli ultimi anni ha messo, non voglio essere volgare, però insomma si è dimostrato assolutamente superiore rispetto alle Ferrari, rispetto a chiunque altro, però è comunque una parte importante della Formula 1, e quindi perderlo sarebbe veramente un grande peccato. Per cui ci auguriamo che possa esserci un cambiamento, perché poi queste auto alimentate in maniera ibrida, queste auto a batteria, non convincono non solo Verstappen ma anche la stragrande maggioranza dei piloti, e quindi ci auguriamo assolutamente che nel futuro possano esserci dei cambiamenti in tal senso, per permettere comunque una Formula 1 sicuramente che vada incontro al progresso, alla novità necessaria anche dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista comunque per stare al passo con i tempi, siamo nel 2026, però che allo stesso tempo non perda la sua stessa essenza. E con questo direi che possiamo chiudere per quanto riguarda la Formula 1, augurandoci che Antonelli possa, nel prossimo Gran Premio che si disputerà a Miami tra circa un mese, perché sono stati cancellati a causa della guerra in Medio Oriente i Gran Premi di Jeddah e Bahrain, quindi noi ci auguriamo che Antonelli al prossimo Gran Premio di Miami possa continuare a dominare e a essere primo in classifica, dato che alla fine adesso si prospetta un mondiale firmato e un mondiale dominato dalla Mercedes, quindi speriamo che Antonelli possa essere quantomeno il protagonista ai danni di Russell,
che con una moto veneta fa miracoli, è una meraviglia, simply the best, 3 Gran Premi su 3.
Parlando invece di moto, anche qui la sostanza non cambia, perché è sempre un pilota italiano a dominare, e in questo caso è Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi che nelle prime 3 gare della stagione ha conquistato 3 vittorie, davvero straordinario il pilota emiliano, che ha iniziato la stagione così come aveva chiuso la scorsa, ovvero vincendo. Infatti aveva vinto le ultime 2 gare della passata stagione e ha ricominciato l'anno vincendo queste prime 3 gare di stagione. Veramente straordinario Bezzecchi in sella alla sua Aprilia, un'Aprilia assolutamente competitiva. Infatti i primi 2 piloti nella classifica mondiale sono proprio Marco Bezzecchi e il suo compagno di squadra Jorge Martin. È un'Aprilia velocissima, un'Aprilia che sta stranamente in questo momento dimostrandosi molto superiore rispetto alla Ducati, il che è assolutamente una novità, dato che la Ducati ha dominato praticamente gli ultimi 6-7 anni della MotoGP. È una Ducati che, a differenza dell'Aprilia, quest'anno sembra essere particolarmente in difficoltà. Sia Marquez che Bagnaia non stanno rendendo al meglio, Marquez complice anche qualche fastidio fisico, qualche problema dal punto di vista fisico che lo sta sicuramente molto, molto limitando. Bagnaia invece sembra ancora non avere ritrovato quel feeling con la moto. Nell'ultima sprint è arrivato un podio che speriamo possa risollevarlo e possa contribuire a, diciamo, fargli ritrovare anche quella fiducia, quel feeling con la moto, che però in questo momento sembra davvero non esserci. È un'Aprilia che domina, e al terzo posto nella classifica mondiale piloti c'è una KTM, questo per far capire che davvero la Ducati quest'anno non sembra essere in condizione di poter lottare e competere per il titolo mondiale, né piloti né tantomeno costruttori, ma sia il team ufficiale che anche il team Gresini, quindi come potremmo dire il team affiliato, ecco, alla Ducati ufficiale, che negli anni scorsi comunque era subito dietro appunto i piloti in Ducati ufficiale, quindi lo stesso Alex Marquez, sono tutti in grande difficoltà al momento. Dietro agli Aprilia c'è infatti la KTM, in particolar modo la KTM di Pedro Acosta, pilota giovanissimo che è esordito l'anno scorso e che già l'anno scorso aveva dimostrato un talento veramente cristallino. L'anno scorso però c'era stata qualche caduta di troppo, qualche passo falso di troppo, viziato però comunque da un'età molto giovane, da una prima esperienza nel massimo campionato motociclistico. Quest'anno invece sembra aver raggiunto quella maturità necessaria per poter renderlo competitivo anche nel medio-lungo periodo, e quindi Pedro Acosta secondo me potrà regalare veramente grandi soddisfazioni alla KTM, ai suoi tifosi, ma in generale a tutti gli appassionati di motori.
Sì, sicuramente è un pilota che sta facendo vedere, in realtà anche dall'anno scorso sta facendo vedere delle ottime caratteristiche, cioè che è un pilota con ottime caratteristiche, e quest'anno con la moto che ha può dimostrare davvero tanto, ancora tanto di più. Però come hai detto tu, l'Aprilia ad oggi è davvero superiore. Bezzecchi devastante quest'anno, già 3 su 3 gare vinte. Jorge Martin, anche lui comunque sta facendo molto bene, quarto la prima gara in Thailandia, poi secondo e secondo in Brasile e appunto in America, mentre appunto le Ducati faticano un po', perché, ma in realtà soprattutto quelle diciamo ufficiali, perché è vero, Marquez arriva quinto in America, però poi Bagnaia arriva decimo. Comunque Marquez cioè si vede che cioè che quest'anno la Ducati non è così tanto competitiva. Per Marquez in Thailandia è caduto, in Brasile è arrivato quarto e appunto in America quinto, mentre Bagnaia che cerca, cioè come hai detto tu, cerca di trovare fiducia, cerca di trovare il feeling, però finora non riesce a trovarlo, nonostante il terzo posto nella sprint e il terzo posto in griglia di partenza, è arrivato solo un decimo posto dopo il nono in Thailandia e gli zero punti in Brasile.
Esattamente, appunto finora si sono disputati tre gran premi, non l'abbiamo detto in apertura, quello di Thailandia, quello del Brasile, quello degli Stati Uniti. Il pezzo di telecronaca che avete sentito in sottofondo prima appunto che iniziassimo a commentare queste tre gare di MotoGP è stato preso, estrapolato dal gran premio degli Stati Uniti, in particolar modo dal momento in cui Marco Bezzecchi ha tagliato il traguardo prima in classifica. Adesso inizierà la parte di campionato europea, infatti il 26 aprile si gareggerà in Spagna, poi ci sarà la Francia, la Catalogna, l'Italia, l'Ungheria, insomma ci saranno una serie di gran premi disputati in Europa e lì si vedranno probabilmente i veri valori, capiremo se è stato solo un caso questo primato dell'Aprilia in queste prime tre gare oppure se effettivamente bisogna aspettarsi un campionato dominato dall'Aprilia. Molti peraltro pensano che possa essere un campionato come quello di due anni fa in cui Bagnaia e Martin si contesero fino alla fine la vittoria del campionato mondiale, alla fine vinse Martin, campionato nel quale Bagnaia vinceva e dominava le gare della domenica, mentre Martin si dimostrava più costante, riuscendo ad arrivare comunque sempre a podio, terzo, quarto posto in gara la domenica, ma vincendo poi le sprint nelle quali Bagnaia invece cadeva spesso e volentieri. E finora sembra essere un po' la stessa situazione. Infatti, per esempio, nell'ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, Bezzecchi è caduto durante la sprint, mentre ha vinto poi la gara della domenica. Insomma, vedremo, questo ce lo dirà solo il tempo. Noi vi diamo appuntamento per parlare ancora di MotoGP a fine aprile, sperando di essere qui a commentare un'altra, magari l'ennesima vittoria di Bezzecchi o comunque di un altro italiano. Bagnaia, di Gian Antonio, ce ne sono veramente tanti che potrebbero regalarci soddisfazioni.
E quindi adesso è il momento di parlare di sport locale, e quindi soffermiamoci prima di tutto sulla Serie C, Girone A, in cui finalmente il Vicenza è riuscito matematicamente a guadagnarsi la promozione in Serie B con il pareggio di domenica pomeriggio contro l'Union Brescia. In realtà il Vicenza era già matematicamente primo, ma in casa ha sollevato il trofeo. Quindi stagione tra virgolette finita per il Vicenza, o meglio mancano quattro partite, è vero, ma ormai la vittoria del campionato è sancita. Quindi un grandissimo campionato del Vicenza che porta a casa 25 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte finora, e tra virgolette, cioè, sulla scia diciamo del campionato dell'anno scorso che stava per regalarci una rimonta proprio del Vicenza clamorosa sul Padova, che poi era riuscito a vincerlo nelle ultime giornate dopo in realtà una prima parte di stagione praticamente impeccabile del Padova. Quindi come ho detto prima, Union Brescia secondo a 60 punti, Lecco terzo a 57, e queste due saranno le squadre presenti nel primo slot dei playoff, ecco. Le altre squadre che parteciperanno ai playoff saranno Cittadella, Renate, Trento Alcione, Lumezzane Giana e Albino Leffe. Chiaramente non è sbagliato a dire, non è
non è ancora ufficiale.
Esatto, non è nulla di ufficiale, ma le posizioni vanno dal quarto al decimo posto. Sicuramente quelle diciamo più sicure di fare i playoff sono le prime tre, ovvero Cittadella, Renate e Trento, e appunto per il Renate è un grandissimo traguardo, e chissà che magari questi playoff non li potrà vincere, potremmo avere il Renate in Serie B. La vedo dura, ma sicuramente è qualcosa che Renate può sognare, anche perché ha fatto davvero un'ottima stagione. Per quanto riguarda altre squadre del territorio, ovviamente vabbè, c'è l'Inter Under 23, che però è 14esimo a 42 punti. Non è in, non rischia, diciamo, la retrocessione, ma diciamo è a 4 punti sopra la zona playout, ecco.
Peraltro l'Inter Under 23, che aveva anche cominciato molto bene la stagione,
sì.
Infatti fino a qualche mese fa non, di certo non stava gareggiando per la vittoria finale del campionato, perché quella non è mai stata messa in discussione, è sempre stata questione del Vicenza, però insomma se la giocava con l'Union Brescia per la seconda, terza, quarta posizione. E invece nelle ultime partite ha subito un tracollo e un calo quasi, quasi inspiegabile, ecco. Sicuramente è la prima esperienza per l'Inter Under 23 nel campionato di Serie C, quindi c'è anche bisogno di una fase di rodaggio. Però un po' deludente, diciamo, la stagione.
Sì, sì, assolutamente, perché comunque l'Inter arrivava da... cioè, comunque stava facendo un buon campionato fino a fine gennaio, ecco, perché è dal 26 gennaio che l'Inter Under 23 non vince una partita. Sono arrivati 5 pareggi e 5 sconfitte finora. Le ultime partite... appunto saranno contro Provercelli, Trento, Arzignano, Giana e Union Brescia, e l'Inter ha, diciamo, il compito di accaparrarsi più punti possibile per scampare dalla zona playout. Ma in realtà la classifica è cortissima, perché abbiamo l'Albino Leffe a 44 punti che occupa l'ultimo slot per i playoff, e la prima squadra negli slot della retrocessione, cioè dei playout, è a 38 punti, quindi solo 6 punti separano la retrocessione dai playoff. Classifica cortissima, campionato, fine di campionato tutto da vivere. Sicuramente sono più spacciate la Virtus Verona, che è 18esima con 22 punti, e l'Aurora Pro Patria a 19, e ovviamente la Triestina già retrocessa a 9 punti, che non può più fare niente, ecco. Per quanto riguarda qualche accenno agli altri gironi, abbiamo sicuramente da citare nel girone C il Benevento, che sta facendo un ottimo campionato, è primo a 77 punti.
Quasi un passo.
Sì,
dalla,
sì, quasi un passo, praticamente,
dalla promozione.
Prima del 23 marzo, in cui è arrivata la sconfitta col Monopoli, Benevento non perdeva dall'1 dicembre. Poi appunto queste ultime due partite sono state un po' due passi falsi per la squadra campana, che appunto ha perso col Monopoli in trasferta, e poi in casa ha pareggiato con il Cosenza, e questo ha un po' rallentato la sua corsa verso il ritorno in Serie B. Rimangono comunque 11 punti di vantaggio sul Catania, e quindi sarà anche per il girone C un finale tutto da vivere, considerando questo momento esatto, che ovviamente
dovrà gestire il vantaggio,
esatto,
ha tutte le carte in regola per poterlo fare, perché ha dimostrato di essere nettamente superiore rispetto alle altre compagini che militano nel girone C di serie C. E vedremo il Benevento, che tornando in Serie B riuscirebbe a scacciare quei fantasmi di cui si era sentito parlare negli anni scorsi. Infatti ricorderete, il Benevento alla fine non è una conoscenza molto lontana della Serie A, era salita in Serie A nel 2017-2018, se non ricordo male.
Sì,
poi
sì,
c'era stato un declino veramente incredibile.
Poi aveva fatto un anno di B, se non sbaglio,
esatto.
Uno o due anni di B, è tornata in Serie A e poi è sprofondata.
Sì, sì, sì,
aveva
riscattato la Serie D qualche stagione fa, però diciamo che non si è nuovi a questi cambi. Per esempio l'anno scorso la Juve Stabia in Serie B rischiava di salire in Serie A, o lo Spezia ha perso il playoff per salire in Serie A l'anno scorso con la Cremonese, proprio negli ultimi minuti della sfida di ritorno, proprio con la Cremonese. Quest'anno lo Spezia è un passo dalla Serie C, quindi insomma nelle categorie minori italiane accade spesso che ci siano queste stagioni assolutamente negative alternate da stagioni invece assolutamente positive, indice anche un po' di un'instabilità economica, di cui poi si può arrivare a parlare, esatto, di problematiche maggiori che riguardano poi la nazionale, ma ne parleremo dopo.
Esattamente, situazione sicuramente più tirata invece nel gruppo B, quindi dedicato alle squadre del centro. Arezzo primo con 70 punti, ma Ascoli subito dietro a 68, poi c'è anche il Ravenna dietro a 64, ma diciamo un pochino più lontano per sperare nella promozione diretta. Le squadre che dovranno qualificarsi ai playoff invece sono più staccate, e bisogna anche considerare che il girone B ha una squadra in meno, quindi giocano 19 squadre per colpa del Rimini, che è stato squalificato, è stato estromesso dal campionato. Situazione invece in Serie B, noi ci siamo sempre concentrati sul Monza, che ad oggi è terzo con 65 punti, al pari con il Frosinone, che la classifica per ora lo mette secondo. Sicuramente il Monza ha fatto una grandissima stagione dal punto di vista difensivo, è stata tra le prime quattro, è stata quella che ha segnato meno, ma appunto è la miglior difesa del campionato. Anzi no, solo un gol dietro al Modena. Comunque grandissima stagione del Monza, che spera di tornare subito in Serie A.
Sì, tra l'altro in questo momento il Frosinone è messo davanti al Monza in classifica perché gode di una miglior differenza reti, dato che nel caso in cui due squadre dovessero arrivare a pari punti al termine della stagione non si contano gli scontri diretti, dove in realtà il Monza è avanti rispetto al Frosinone nella sfida tra andata e ritorno, però si contano purtroppo, vedendo la situazione attuale, la differenza reti che in questo momento preme il Frosinone di Alvini.
Esattamente. Venezia per ora primo, in realtà solo a più 3 su Monza e Frosinone, 68 punti per il Venezia, che invece sta facendo davvero un ottimo campionato, comunque al di là del distacco. Per quanto riguarda invece la zona bassa della classifica, come hai detto tu, lo Spezia, 18esimo, sta rischiando davvero la retrocessione, anzi è in zona retrocessione diretta, insieme alla Reggiana, sempre a 30 punti, e il Pescara, ultimo, con 29 punti. Classifica cortissima, perché anche in questo caso ci sono pochissimi punti tra la zona salvezza e la retrocessione. La Sampdoria è 15esima, con 34 punti, ad oggi sarebbe salva, ed è solamente a più 5, appunto, sul Pescara, ultimo. E poi nei playout ci sono anche Entella e Bari, rispettivamente a 34 e 31 punti, e chissà, anche in questo caso è un finale di stagione tutto da vivere in Serie B, chissà chi la spunterà, chi si salverà, chi verrà promosso e chi invece verrà retrocesso in Serie C.
Sì, volevo aggiungere solo alcune cose, alcune informazioni di servizio quasi. Il Pescara in questo momento ultimo in classifica, 29 punti, però è una di quelle che crede maggiormente nella salvezza, perché l'ambiente è sereno, l'ambiente è fiducioso, a differenza delle altre squadre che in questo momento si trovano in zona retrocessione. E a testimonianza di ciò, il Pescara sembrava praticamente spacciato a gennaio, poi è arrivato un certo Lorenzo Insigne dagli Stati Uniti, dal Canada anzi, è arrivato un certo Lorenzo Insigne che ha svoltato la stagione del Pescara e che ha permesso ai Delfini di compiere almeno finora una rimonta veramente pazzesca, che li ha portati a una sola distanza, un solo punto di distanza dalla squadra che li precede, ovvero la Reggiana. Però sono lì davvero. Adesso credere nella salvezza del Pescara non è un'utopia, non è qualcosa di incredibile, non è qualcosa di difficile da credere, ma il Pescara è lì e ce la può assolutamente fare. Altra cosa riguarda invece la Sampdoria, che a differenza del Pescara si trova immersa in un ambiente assolutamente ostile, difficile, durissimo. Infatti è arrivata una contestazione qualche settimana fa tra le più feroci che io abbia mai visto in vita mia, da quando appunto ho avuto modo di seguire il calcio. Infatti i tifosi sono radunati fuori dal centro sportivo della Sampdoria, e per contestare la stagione fin qui pessima disputata dalla squadra blucerchiata si sono rivolti ai giocatori in maniera assolutamente offensiva, gridando minacce, insulti e addirittura tirando dei pomodori contro i calciatori della Sampdoria, a testimonianza appunto della loro contrarietà nei confronti del gruppo squadra. E Sampdoria che però è riuscita a non subire in maniera negativa questa protesta, in questa contestazione, infatti ha vinto nella giornata subito successiva contro l'Avellino, e meno male, anche perché altrimenti non so cosa avrebbe potuto fare la tifoseria. E poi l'ultimissima cosa, poi chiudo, non so se puoi aggiungere qualcosa tu, riguardo il Frosinone, volevo citare il mister del Frosinone, ovvero Alvini, di cui ho letto un'intervista rilasciata qualche settimana fa. Lui è un allenatore che va assolutamente premiato, va assolutamente lodato, perché è partito dai dilettanti, non è un ex calciatore che ha avuto il posto assicurato solamente appunto per la sua carriera da calciatore, ma è partito dai dilettanti, si è assolutamente costruito da solo e adesso ha finalmente la possibilità di compiere un'impresa, perché portare il Frosinone, che l'anno scorso ha rischiato davvero di retrocedere in Serie C, in Serie B, in Serie A in maniera diretta, al termine di una stagione veramente convincente in cui il Frosinone non passerebbe in Serie A, non sarebbe promosso in Serie A per caso o per episodi o per singoli, ma proprio perché c'è un gruppo squadra, c'è una coesione, c'è un gioco che è superiore rispetto a tante altre squadre che militano in Serie B, forse anche addirittura rispetto al Monza, che invece punta più sui singoli giocatori, sul talento di qualche calciatore che forse dovrebbe stare in Serie A e non in Serie B. E quindi sarebbe veramente un'impresa bellissima, e noi ci auguriamo che il Frosinone possa raggiungere questa promozione in Serie A. Ovviamente ce l'auguriamo che possa farlo nei playoff, perché ovviamente il Monza sarebbe bello riuscisse a tornare in Serie A, proprio perché la squadra della nostra città, essere rappresentati al finale della squadra della nostra città nella massima serie italiana, è qualcosa di sicuramente molto bello. Non serve aggiungere altro, come abbiamo sentito in sottofondo, l'Italia ha mancato la qualificazione al mondiale per la terza volta consecutiva, saranno quindi 16 gli anni senza Italia al mondiale, 16 almeno potenzialmente, perché c'era anche la possibilità che l'Italia possa mancare la qualificazione al prossimo mondiale. Io ho davvero poche parole.
12.
Non, sì, 12, però intendo 16, perché sicuramente per i prossimi 4 anni, non essendoci un mondiale, l'Italia non ci sarà, quindi saranno alla fine 16 anni. E io davvero non ho parole per descrivere quanto ho visto ieri sera, e mi sento assolutamente svuotato, non provo neanche rabbia, cioè mi sento assolutamente deluso e mi sento proprio privato di un qualcosa di bellissimo, ovvero vedere la propria nazionale ai mondiali di calcio, che è la cosa più bella per qualsiasi piccolo tifoso appassionato di questo sport, che quando inizia a seguire il calcio non vede l'ora di passare l'estate a vedere la propria nazionale al mondiale, a vivere quelle famose notti magiche di Italia 90, notti magiche che però non vivremo neanche quest'anno. E quindi è una grandissima delusione. Adesso lascio la parola a te, che sicuramente sarai più lucido di me nel commentare questo disastro. C'è da parlare di tutti, dai calciatori, all'allenatore, alla federazione, al sistema calcistico, agli stessi tifosi, che sono i primi comunque a non aver aiutato in alcun modo la nazionale, perché veramente sentire certe cose, certi attacchi a dei singoli calciatori, fare polemica per le convocazioni, fare polemica per le scelte della formazione, fare polemica per che Di Marco, Bastoni o chiunque altro stava esultando, visto il passaggio della Bosnia, non ha certo aiutato. E in Italia non siamo uniti dalla nazionale, ma siamo divisi dal club per cui ciascuno fa il tifo. E quindi lascerò a te commentare questo disastro. Io davvero sono affranto e amareggiato, e mi viene da dire solo una cosa: ritiratevi, andatevene tutti, dal primo all'ultimo, e è davvero qualcosa di imbarazzante.
Sì, sono parole sicuramente forti, sicuramente magari eccessive, ma in realtà, cioè, ci sono parole che ci stanno alla fine, perché, cioè, alla fine un conto è esci per un episodio arbitrale, perché non ti danno un rigore contro, per Byron Moreno, ok, cioè, nel senso, stupido tu, ma cioè c'è una causa diciamo, tra virgolette superiore, cioè c'è qualcosa che va al di fuori di te. Ma quando tu metti in porta il miglior portiere al mondo che ha appena vinto la Champions League, in difesa hai un giocatore dell'Arsenal, miglior difesa d'Europa, una delle migliori difese d'Europa, Bastoni, difensore dell'Inter, miglior difesa della Serie A, una delle migliori difese della Serie A, va bene, Mancini, altro difensore di una delle migliori difese della Serie A, a centrocampo hai Di Marco, esterno dell'Inter, Politano, esterno del Napoli, Tonali, giocatore del Newcastle, Locatelli, mediano della Juve, Barella, centrocampista dell'Inter, e in attacco Retegui, che va bene, gioca in Arabia, ma è un giocatore che potrebbe benissimo stare in squadre non, magari non top top d'Europa, ma sicuramente giocare la Champions League. E Ken, che gioca alla Fiorentina, anche lui potrebbe stare in squadre molto molto più forti. E non riesce a battere la Bosnia, che, per far capire un po' il livello, cito una cosa che ha detto ieri Alberto Rimedio in telecronaca: l'allenatore della Bosnia è un ex giocatore professionista di poker, e questo fa capire il livello della nazionale bosniaca. E non è, cioè, non è un attacco verso i bosniaci, cioè non voglio offendere nessuno, ma la nazionale di cui stiamo parlando è l'Italia, una nazionale che ha vinto 4 mondiali nella sua storia e che ha vinto un europeo nel 2020, quindi non è qualcosa, non stiamo parlando del 1930, non stiamo parlando dell'Uruguay che ha vinto i mondiali negli anni 30 quando giocavano loro e altre 5 nazionali e dici anche un po' cioè ci credo che vinci, stiamo parlando comunque di un'epoca abbastanza recente, e questa è una cosa. Seconda cosa, La voglia e l'aggressività che c'è in campo, che per l'Italia non esiste, e per la Bosnia ha fatto vedere letteralmente il contrario, perché la Bosnia ha pressato tutta la partita fino al portiere, al 120esimo sono andati avanti a pressare praticamente, cioè nel senso nel secondo tempo di recupero pressavano come nel secondo tempo supplementare, intendevo, pressavano come a inizio partita, davvero qualcosa di assurdo. Parliamo della non aggressività dell'Italia legata agli stipendi, perché leggo gli stipendi netti: Donnarumma 8.3 milioni annui, Di Marco 5 milioni, Calafiori 4 milioni, Bastoni 5 milioni e mezzo, Tonali 5 milioni, Barella 6 milioni e mezzo, Retegui 16 milioni, Ken 4,5 milioni. Si commentano da soli questi numeri, cioè non mi spiego come scendi in campo per il tuo paese e cammini, perché la maggior parte dei giocatori ieri camminavano, passaggi buttati, sempre lì sulla linea che non sai cosa fare, stai lì sulla linea del fuori e ti pressano in due, cosa fai? Perdi palla, ovvio.
No, sì, è qualcosa di francamente imbarazzante. Mi sembra ridicolo stare qui a parlare della partita di ieri, ma non tanto perché alla fine l'Italia ha perso la partita, ma perché l'Italia non ha giocato la partita, e non solo nel momento in cui Bastoni ha commesso quell'ingenuità, perché quella è un'ingenuità di Bastoni, e giustamente Bastoni va colpevolizzato perché ha commesso un errore madornale che ha compromesso la partita dell'Italia. Ma la partita dell'Italia non era mai iniziata, perché nei primi 40 minuti di gioco la Bosnia aveva tirato 6 volte in porta, l'Italia aveva tirato una volta in porta e aveva fatto gol con Ken. Il gol era derivato da un errore clamoroso da parte dei giocatori bosniaci, il che sottolinea anche che qualità possano avere i giocatori della Bosnia.
Il portiere della Bosnia ha passato la palla a Barella.
Sì. Ed è francamente scandaloso, è veramente scandaloso commentare i primi 40 minuti dell'Italia. Poi ok, Bastoni commette quell'ingenuità, devi giocare in 10 tutta la partita, ed è chiaro che in quel momento lì la Bosnia prende ulteriore fiducia, complice anche un'atmosfera veramente folle, perché i bosniaci veramente hanno cantato tutta la partita. Anche qui una differenza incredibile: l'altro giorno a Bergamo ha giocato l'Italia in casa, un'atmosfera ridicola, nel senso che sì ok, c'erano i bambini, c'erano le scuole calcio, però non c'era tifo, non c'era coinvolgimento, non c'era veramente un niente. Ieri invece sembrava di essere veramente
Sembrava il super classico, sembrava il super classico.
Sì, sì, cioè... proprio dal punto di vista fonico c'era un rumore, un attaccamento, un sentimento da parte dei bosniaci molto superiore rispetto.
Ha cantato 120 minuti.
Sì, esatto, è veramente. Poi magari è frutto di una cultura diversa, che c'è magari nelle regioni dell'est rispetto all'Italia, però davvero è qualcosa di scandaloso. L'Italia ieri non ha fatto niente per vincere la partita. E ok, la mia frase iniziale, ritiratevi tutti, andatevene tutti, potrà sembrare esagerata, però qualcosa deve accadere, perché l'Italia sono tre volte che non va al mondiale. Cioè, non so se ci rendiamo conto della gravità di questa cosa. Una nazionale che ha vinto quattro mondiali, che per tre volte di fila non va al mondiale. Non è che dici fa figure di merda al mondiale, no, proprio non ci va. E questo è imbarazzante. Anche perché davvero questo non permette ai giovani di appassionarsi al gioco del calcio, proprio perché, come dicevo in apertura, la cosa più bella per un piccolo appassionato di calcio è vivere un'estate tifando per la propria nazionale, sperando che la propria nazionale possa regalare qualche soddisfazione, qualche gioia, qualche momento di spensieratezza, in un momento anche molto difficile comunque per l'Italia, in cui anche dal punto di vista economico e politico non siamo certo in uno stato di grazia. E il calcio, che dovrebbe essere che è lo sport più seguito, questo lo possiamo constatare oggettivamente, poteva essere quel momento di gioia e spensieratezza per gli italiani, di cui invece vengono privati per l'ennesima volta. Questa è sicuramente la cosa più brutta. Poi possiamo fare mille discorsi dietro, quindi il settore giovanili non funzionano, le categorie inferiori alla Serie A non funzionano, la stessa Serie A non funziona. E poi torniamo anche alla cultura sportiva degli italiani, perché non è che noi tifosi italiani siamo tanto meglio, perché veramente io credo che alcuni tifosi milanisti e juventini godano più per la mancata qualificazione dell'Italia, perché è frutto di errori di alcuni giocatori dell'Inter, Esposito che sbaglia il rigore, Bastoni che si fa espellere, piuttosto che appunto siano, di quanto non siano tristi appunto per la mancata qualificazione italiana. E attenzione, con questo non voglio dire che gli interisti sono superiori agli juventini milanisti, perché accadrebbe l'esatto opposto se a commettere l'errore fosse stato un giocatore della Juve e del Milan, proprio perché abbiamo una cultura retrograda che non si è evoluta. Quando gioca l'Italia dovremmo essere tutti uniti a tifare per la nostra nazionale, invece ogni volta ci sono polemiche, ci sono contestazioni. Parlare di blocco Inter oggi non ha senso, come non aveva senso parlare di 10 anni fa, quando arrivavano le altre delusioni, parlare di blocco Juve. Quando gioca l'Italia bisogna essere uniti, bisogna essere tutti accomunati da un senso di appartenenza verso la nazionale, cosa che manca. Quindi i tifosi sono in primis i responsabili, almeno gli stupidi e gli ottusi che fanno ragionamenti di questo tipo. Dispiace per quei bambini, per quei ragazzi, ma anche per quegli adolescenti come noi che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, che avrebbero voluto passare un'estate all'insegna appunto delle partite della nazionale, e che invece non... questa cosa non accadrà.
Sì, ma poi una cosa a cui ho ragionato io è che io non riesco nemmeno a dire cavolo, peccato che non andiamo ai mondiali, perché avevo vissuto quelli del, e mi sono, cioè non potrò riprovare le stesse emozioni, non potremo non so, stare tutti in piazza a tifare. Poi quest'estate sarebbero stati di notte, quindi si potevano fare delle tirate fino a notte per vedere le partite tutti insieme. E non si può nemmeno dire questa cosa qui, perché noi non abbiamo mai vissuto effettivamente un mondiale. Cioè, noi nati nel 2008, i mondiali dopo sono stati nel 2010 e sicuramente non potevamo seguire quei mondiali lì. Quelli dopo ancora nel 2014, io sinceramente avevo 6 anni, non mi ricordo assolutamente niente, e l'Italia comunque aveva fatto schifo. 2018 non siamo andati, 2022 non siamo andati, 2026 non siamo andati. Cioè, è scandalosa una cosa del genere. E appunto, come ho detto prima, non riesco nemmeno a dire peccato che non posso tornare, cioè non posso replicare quelle emozioni, quei momenti che ho passato nei mondiali prima, perché non so cosa vuol dire vivermi un mondiale.
Sì, questa è la cosa più brutta. Poi, se ora noi non siamo esperti di calcio, quindi venire qua a parlare dei problemi profondi che riguardano la nazionale italiana è anche difficile, perché certo che ci sono dei problemi, altrimenti una nazionale come l'Italia con quei giocatori lì, con la Bosnia, vince in ciabatte. Eppure ciò non accade, ciò non è accaduto con la Macedonia, ciò non è accaduto con la Svezia nel 2017. E quindi significa che dei problemi ci sono, non sta a noi ritrovarli. Ciò che è certo è che nel momento in cui il calcio italiano va allo scatafascio, come sta accadendo, coloro che il calcio italiano dovrebbero gestirlo e dirigerlo dovrebbero fare un passo indietro, perché evidentemente qualcosa l'hanno sbagliato. E quindi sentire Gravina andare a parlare davanti ai microfoni, davanti ai giornalisti, e dire faccio i complimenti alla squadra che ha fatto una prestazione eroica, ma dai, ma cioè, nel senso, non fa altro che accrescere la rabbia, la frustrazione, la delusione e lo sconforto nei confronti di un movimento che non fa altro che regalare delusioni.
La prestazione eroica, leggendo giusto due numeri: 65% possesso palla Bosnia, 35 Italia, 30 tiri Bosnia, 9 Italia, praticamente di questi tiri l'Italia solo 3 in porta, di cui il gol di Ken, 11 la Bosnia. Questo è giusto qualche numero per parlare della grande prestazione di quella che viene definita anche da quel fenomeno di Lela Dani in telecronaca, grandissima partita dell'Italia, perché non ha subito gol più di un gol dalla Bosnia, che meritava di farne 5 a questa Italia. Santo Donnarumma, devo dire, sì, perché sì. È l'unico che si salva. Non ha fatto parate miracolose, ma sicuramente con qualcun altro, e non faccio nomi di portieri italiani che avrebbero subito più gol, sarebbe andata ancora peggio. Saremmo usciti prima del novantesimo.
Speriamo che adesso possa esserci davvero una rivoluzione a 360 gradi, che parta dalle dimissioni di colui che appunto il calcio italiano lo gestisce, ovvero dalle dimissioni di Gravina, che possa essere sostituito da qualcuno che effettivamente è immerso e un po' di esperienza nel mondo del calcio ce l'ha. Mi viene in mente Roberto Baggio, che peraltro praticamente 20 anni fa aveva stilato un documento di 900 pagine che è riemerso proprio in queste ore, in cui aveva portato alla luce tutti i problemi del movimento calcistico italiano. Questo documento non è mai stato in alcun modo guardato o preso in considerazione, il che a distanza di 20 anni fa abbastanza riflettere. Speriamo quindi che si possa ripartire da gente che è immersa, ripeto, nel mondo del calcio, e che di calcio effettivamente ci capisca qualcosa. Detto ciò, io voglio anche un po' smorzare e sdrammatizzare questa situazione disastrosa, e quindi ti faccio una domanda un pochino fuori argomento per chiudere, anche perché siamo andati veramente lunghi a questo punto. Italia fuori, però noi comunque siamo appassionati di calcio, quindi il mondiale lo guarderemo. Per chi tifiamo quest'anno?
Allora, io come sempre devo tifare per qualche squadra esotica, oppure per qualche squadra che non ci spera nemmeno, cioè che proprio gli scarti. Quindi, allora, io avevo pensato, vabbè, sicuramente le due isolette, Capo Verde e Curaçao, però è davvero
Curaçao in ogni tale.
È davvero molto irrealistico. Se no si potrebbe dire, vabbè, ci ha cacciato fuori, tifiamo Bosnia. Però non lo so. Poi c'è anche Haiti, che però non mi ispira più di tanto. Non saprei, forse qualche squadra sudamericana, tipo l'Ecuador o non so, la Colombia, no, non,
sì, il Messico,
non sono sicuro, sì, esatto. Oppure altra squadra che ci ha praticamente cacciato dal mondiale, la Norvegia
che
di Erling
potrà
Haaland.
Fare sicuramente un bel mondiale,
esattamente, anche perché comunque parte da un girone non facile, ma sicuramente alla sua portata per quello che ha fatto vedere contro l'Italia, ovvero con Francia, Senegal e Iraq. Se no, vabbè, si può scegliere qualunque nazione, cioè ce n'è davvero per tutti quest'anno il mondiale. 32, cioè hanno aumentato praticamente i posti ai mondiali per far andare l'Italia, praticamente. Cioè, no, ovviamente non per questo, però
si sperava potesse aiutare.
Si sperava potesse aiutare, non ci siamo andati, e ci sono nazioni che tra un po' non hanno nemmeno la squadra di calcio. Vabbè, follia. Vabbè, quindi questo è tutto da noi per oggi. Vi ricordiamo di ascoltarci ogni due settimane su youngradio.it e sulle altre piattaforme podcast. Vi diamo appuntamento come sempre tra due settimane. Un saluto da Michele Viscardi
e Dennis Calò.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.